tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. In apertura della puntata di oggi proviamo a metterci nei panni del protagonista di una parabola raccontata da Gesù.
Buongiorno a tutti anche da Paolo Tognina. Stiamo parlando della parabola del buon samaritano. Lo incontriamo questa mattina nell'ambito delle nostre interviste impossibili per chiedergli come ci si senta ad essere diventati un vero e proprio esempio di vita per tutta la cristianità.
E la parabola del buon samaritano, molto conosciuta, viene raccontata da Gesù per rispondere alla domanda: chi è il mio prossimo? La storia è molto nota. Sulla strada fra Gerusalemme e Gerico un uomo resta vittima dei briganti. Due religiosi passano e tirano dritto senza soccorrerlo, ma sarà un samaritano, uno straniero, uno che non appartiene al popolo, a fermarsi e prendersi cura di lui.
E allora ascoltiamo questa intervista impossibile che tu, Luisa, ci hai già brevemente anticipato. Le voci sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili. Il buon samaritano è un personaggio fittizio, frutto di un'invenzione, che compare in una parabola raccontata da Gesù. Quando gli scribi chiedono a Gesù in tono provocatorio chi è il mio prossimo, egli risponde con la storia del buon samaritano. Un uomo ferito e derubato giaceva mezzo morto sul bordo della strada, racconta il Nazareno. Due sacerdoti ebrei passarono su quella strada, ma non prestarono aiuto al ferito. Poi giunse un samaritano, considerato dagli ebrei alla stregua di un eretico, che aiutò il malcapitato. Il samaritano portò il ferito in una locanda e si fece carico delle spese necessarie per le cure. Gesù, nella parabola, loda lo straniero eretico e lo addita ad esempio.
Lieto di incontrarla. Lei si è guadagnato la massima onorificenza nel campo della carità.
Soltanto perché ho prestato aiuto a una persona che ne aveva bisogno? Lei esagera. Ho fatto soltanto ciò che chiunque altro avrebbe fatto.
Non credo. E lei lo sa bene. Oppure non conosce la storia del Vangelo di Luca, che le ha eretto un monumento e l'ha resa famosa in tutto il mondo.
No, non la conosco. Io? Ma davvero? Nella Bibbia dei cristiani? Nonostante io sia di un'altra religione?
Ma certo. Come forse lei sa, noi cristiani non ci preoccupiamo soltanto della fede, ma anche delle opere. Nel racconto di Luca si parla di due religiosi che prima di lei passarono accanto al malcapitato. Quei due erano certamente persone di chiesa, eppure non fecero nulla.
Beh, ci sono persone devote che si comportano in questo modo. Cantano e parlano dell'amore, sono pronte a puntare il dito e dire «si dovrebbe fare questo e quello». Ma non appena tocca a loro mostrarsi concretamente solidali, se la danno a gambe. Ci sono persone così anche tra di noi samaritani.
Lei invece si è preso del tempo. Bravo. Ha prestato le prime cure a quell'uomo, lo ha caricato sul suo asino e lo ha portato fino alla prossima locanda.
In effetti non è che avessi molto tempo. Stavo andando da Gerusalemme a Gerico, dove avevo da sbrigare degli affari importanti, ma la fretta non può essere certo un motivo per non prestare aiuto a un uomo in quelle condizioni. Lasciare sotto il sole di mezzogiorno qualcuno che sanguina e geme? Ma la prego, come avrei potuto?
Certo, ha fatto bene. E le dirò di più, la sua determinazione mi colpisce. E ancor di più mi colpisce il fatto che abbia agito di conseguenza.
C'è una cosa che davvero mi sorprende in molti cristiani con cui ho avuto occasione di parlare. Continuano a chiedersi se fede e opere possano convivere. Ma ovviamente sono una cosa sola. Chi crede in Dio e non opera seguendo l'esempio di Gesù non può dire di credere veramente. Di questo sono convinto.
Secondo lei vale lo stesso anche viceversa? Cioè, che cosa pensa di una persona che si limita a fare il bene e però non crede?
Uffa, di nuovo una di quelle domande teoriche. Vorrei darle due risposte al riguardo. Prima di tutto, penso che a chi non crede in Dio venga presto a mancare il fiato per le sue opere caritatevoli, perché gli manca una fonte di energia alla quale attingere. E in secondo luogo, mi è indifferente se o che cosa crede una persona che viene in mio aiuto quando sto veramente male. Io credo che anche Dio si rallegri per il fatto che quello mi aiuta. E basta.
Lei, come samaritano, è in effetti un cristiano migliore della maggioranza di coloro che si definiscono tali.
Beh, io rimango con la mia fede, lei con la sua. Si può essere felici e far felici gli altri con qualsiasi religione. Di questo sono convinto. Queste perenni distinzioni in categorie mi rendono alquanto nervoso. Preoccupiamoci entrambi che nelle sue chiese e nei miei templi si agisca con umanità e compassione. Vedrà che il mondo diventerà un posto migliore.
D'accordo. Molte grazie per la conversazione.
Chiudiamo questo incontro con il Buon Samaritano per la serie estiva delle interviste impossibili, per accostarci adesso all'ascolto di un brano dello scrittore italiano Ignazio Silone.
Lo scrittore e drammaturgo Ignazio Silone ha pubblicato nel 1938 il romanzo Vino e pane. Il protagonista, Pietro Spina, è un militante comunista emigrato dall'Italia durante il ventennio fascista per motivi politici. Spina ritornerà nel suo paese clandestinamente assumendo la falsa identità di sacerdote cattolico.
E questo romanzo di Ignazio Silone contiene molti precisi riferimenti alla spiritualità cristiana. In particolare c'è un passaggio in cui questo aspetto è molto evidente. Difatti il protagonista conosce il giovane Luigi, anche lui un militante comunista, che verrà arrestato e morirà in carcere. Ma la sua uccisione viene narrata dallo scrittore con degli evidenti riferimenti alla passione di Cristo.
Ascoltiamo quindi alcune pagine di questo testo di Ignazio Silone, Vino e pane, dalla voce dell'attrice Miriam Camerini.
Parole d'autore. La casa dei Murica era un solo piano, larga e tozza, metà abitazione, metà stalla. Le finestre della casa erano chiuse, anche con le imposte, mentre la grande porta era spalancata secondo l'usanza del lutto. Della gente andava e veniva dalla casa per la visita d'obbligo. Il padre si sedette a capo al tavolo, assieme agli altri uomini. Arrivarono delle parenti di un paese vicino, arrivarono dei ragazzi. La madre, come d'uso, faceva l'elogio del figlio morto. Ella raccontò che aveva voluto salvarlo, l'aveva mandato lontano per farlo studiare, per sottrarlo al destino che la sua debolezza, la sua delicatezza, la sua sensibilità facevano prevedere. Non l'aveva salvato. L'aria della città non era fatta per lui. La terra l'aveva richiamato. Si era messo a lavorare la terra, aiutando il padre. Ogni tanto la madre faceva una pausa nell'elogio per attizzare il fuoco che ardeva nel camino, aggiungendovi un ramo secco. Arrivò Marta, la sorella di Don Benedetto. Arrivarono i Cafoni del vicinato. Altri lasciarono il posto e partirono. Il vecchio Murica in piedi, a capo del tavolo, dava da bere e da mangiare agli uomini attorniati. «È lui», egli disse, «che mi ha aiutato a seminare, a sarchiare, a mietere, a trebbiare, a macinare il grano di cui è fatto questo pane. Prendete e mangiate, questo è il suo pane». Altri arrivarono. Il padre versò da bere e disse: «È lui che mi ha aiutato a portare, insolfare, sarchiare, vendemmiare la vigna dalla quale viene questo vino. Bevete, questo è il suo vino». Gli uomini mangiavano e bevevano e c'era chi bagnava il pane nel vino. Arrivarono dei mendicanti. «Lasciateli entrare», disse la madre. «Può darsi che siano stati mandati per spiare», mormorò qualcuno. «Lasciateli entrare, è un rischio da accettare». Dando da mangiare e da bere ai mendicanti, molti hanno nutrito Gesù senza saperlo. «Mangiate e bevete», diceva il padre. Trovandosi di fronte a Pietro, il padre lo osservò e gli chiese: «Da dove vieni?» «Da Orta», egli disse. Gli uomini attorno al tavolo mangiavano e bevevano. «Il pane è fatto da molti chicchi di grano», disse Pietro, «perciò esso significa unità. Il vino è fatto da molti acini d'uva e anch'esso significa unità. Unità di cose simili, uguali, utili. Quindi anche verità e fraternità sono cose che stanno bene assieme. Il pane è il vino della comunione, disse un vecchio. Il grano e l'uva calpestati, il corpo e il sangue. Per fare il pane ci vogliono 9 mesi, disse il vecchio Murica. 9 mesi? Domandò la madre. A novembre il grano è seminato, a luglio mietuto e trebbiato. Il vecchio contò i mesi. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Fanno giusto 9 mesi, da marzo a novembre. Egli contò i mesi. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Anch'essi fanno 9 mesi. 9 mesi? Domandò la madre. Essa non vi aveva mai riflettuto. Lo stesso tempo ci vuole per fare un uomo. Luigi nacque nel mese di aprile. Sottovoce ella contò i mesi all'inverso. Aprile, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, ottobre, settembre, agosto. Da agosto ad aprile ci vollero 9 mesi. Vi erano conoscenti che arrivavano, altri che partivano per fare il posto. Disse Marta alla madre: «Ricordi quando Luigi era bambino e tu eri ancora giovane e lo portavi in braccio a spasso sulla collina? Don Benedetto diceva allora che tu sembravi una vite e lui il grappolo, tu sembravi uno stelo di paglia e lui la spiga».
E chiudiamo qui questa pagina letteraria in cui abbiamo ascoltato alcuni passaggi tratti da Vino e pane, romanzo di Ignazio Silone, denso di riferimenti alla spiritualità cristiana.
Conosciuta come la madre del canto comunitario moderno in America, autrice di migliaia di testi di inni cristiani. Frances Jane Crosby nasce nel 1820 non lontano da New York, da una famiglia di origini puritane. Questa poetessa e musicista cristiana di cui parliamo oggi avrà una vita molto lunga, morirà a 95 anni. Lei era divenuta cieca a soli 2 mesi di vita, probabilmente a causa di un errore medico.
Lieta certezza, questo è il titolo italiano del canto che abbiamo ascoltato, uno degli inni più conosciuti di questa autrice che fin da ragazza, e nonostante il suo grave handicap, decise di dedicare la sua vita intera alla testimonianza e all'impegno nella Chiesa. Difatti fu membro per decenni di una chiesa battista a Brooklyn, servendo come diaconessa e anche come predicatrice laica.
Una vita intensa quella di Frances Jane Crosby. Riuscì a studiare e a portare avanti delle battaglie per i diritti delle persone non vedenti. Oggi è considerata uno dei punti di riferimento della musica del risveglio in tutto il mondo cristiano. E circa la sua condizione di persona non vedente, Frances Crosby disse una volta: «Dio ha permesso che io fossi cieca per tutta la vita, ma qualunque vista terrena mi fosse concessa, io non l'accetterei perché mi distoglierebbe dalla mia vocazione, cantare le lodi del Signore».
Ascoltiamo quindi questo inno molto noto nelle chiese di tradizione protestante, Lieta certezza. Qui l'autrice non nutre dubbi, la storia di ogni persona credente è inscritta in quella di Gesù ed è riscattata, liberata, rinnovata da Lui.
Blessed assurance, Jesus is mine.
questo inno molto noto della tradizione protestante del risveglio chiudiamo la nostra pagina musicale e ci accostiamo ad una riflessione biblica proposta questa settimana dal pastore valdese Marco Di Pasquale. Ascoltare e andare è il titolo di questa riflessione che prende spunto dalla chiamata rivolta da Dio ad Abramo. Il testo biblico è letto da Jasmine Laurenti.
Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il testo scelto per la meditazione di oggi termina con queste parole: «E Abramo partì come il Signore gli aveva detto», il che sarebbe più che sufficiente, poiché l'essenziale è stato già detto prima. Dio ordina ad Abramo di andarsene dalla sua madre patria, il paese di Caran, promettendo a lui e ai suoi discendenti il possesso di un nuovo paese. E Abramo parte. Leggendo questo brano così, potremmo averne l'immagine di un giovane al quale una voce dice: «Esci dalla casa di tuo padre e vattene in un altro paese. Trovati un lavoro, una moglie e costruisci un futuro per te e per la tua nuova famiglia». Quanti genitori hanno detto ai loro figli: «Esci da questa casa e vai a guadagnarti la vita». E quanti giovani hanno ubbidito a una simile voce in tutte le epoche. Se però leggiamo il versetto 4 fino alla fine, scopriamo che il testo non intende affatto dire questo. «E Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui». Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Solo ora ci rendiamo conto che Abramo, all'epoca, non era affatto un giovane di belle speranze, bensì un uomo piuttosto anziano, già entrato nell'ultima fase della sua vita. Chi mai potrebbe pretendere da un 75enne che egli rinunci a tutto ciò che ha ereditato o costruito da sé nella sua lunga vita per cominciare da capo una nuova vita in un paese diverso, lontano e totalmente sconosciuto? Ma leggiamo ancora un versetto. «Abramo prese Sara, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan». Abramo parte insieme a Lot. Abramo era lo zio di Lot. Dunque Abramo non aveva figli, altrimenti il testo avrebbe elencato i suoi figli prima di fare il nome di Lot. Abramo era un uomo sposato, che però non aveva avuto figli dal proprio matrimonio con Sara. Ciò significa che era non solo un vecchio, ma anche un uomo senza futuro. Era una coppia anziana senza futuro. E lasciando la patria, la casa degli avi e il sostegno della parentela, avrebbe avuto probabilmente ancor meno futuro. Immaginiamo allora la risposta di un qualsiasi uomo anziano, anche della nostra epoca, in una situazione simile a quella di Abramo, posto di fronte a una simile pretesa. Un rifiuto è la cosa più ovvia e sensata che ci aspetteremmo. Sarebbe però una risposta che si fida molto più dell'età anagrafica, della mancanza di futuro, che non di Dio e della sua chiamata personale ad Abramo. Abramo ode l'appello che gli viene rivolto e ubbidisce. Per lui questo appello non è una minaccia al suo benessere, è invece grazia, poiché in esso riconosce la voce di Dio. Ad Abramo Dio non offre alcuna sicurezza. Ad Abramo Dio promette un futuro. Non lo dischiude a un giovane di belle speranze, bensì a un vecchio. Il vecchio, senza discendenti, privo di futuro, proprio lui diventa l'uomo promettente, o meglio, l'uomo della promessa, poiché a lui Dio stesso dischiude un futuro e una discendenza. E mediante quest'uomo, così dice il testo, tutte le nazioni della terra verranno benedette. Questa promessa, che riguarda l'umanità intera, è stata rivolta anche a noi, in Gesù Cristo. Anche Gesù sembrava non avere futuro. Anche noi sembravamo morti nel peccato. Ma Dio ha capovolto tutte le evidenze. Ha reso Gesù, che nessuno salvò dalla croce, il nostro eterno Salvatore. In Lui Dio ha reso noi, da morti nel nostro peccato, persone vive, eternamente vive nella sua grazia. Se Abramo poté sperare in un futuro, anche noi, in Gesù Cristo, possiamo avere fiducia nel fatto che ci è stato dischiuso un futuro. Non un futuro di solide sicurezze, bensì un futuro di grazia e di benedizione, un futuro nel quale si può avere speranza. Con la storia di Abramo e con quella di Gesù, la Bibbia ci dice che Dio intende sconvolgere tutte le nostre sicurezze, dando a un'anziana coppia sterile una discendenza e a un'umanità senza speranza un futuro. Queste sono la grazia e la benedizione che solo la promessa di Dio ci dona e che restano per noi la nostra vera chance, indipendentemente dall'età che abbiamo. Ci doni Dio la possibilità di comprenderle e il coraggio di riceverle nella nostra vita.
Fra pochi istanti sulla Rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiese in diretta presenta un approfondimento sul tema delle migrazioni, a colloquio con Giusi Nicolini, già sindaca di Lampedusa, e con Antonio Simona, che per 30 anni ha diretto il centro di registrazione per richiedenti asilo di Chiasso.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta un occhio critico sulle multinazionali, sorta alla fine degli anni 60 col nome di Dichiarazione di Berna, promossa da un gruppo di teologi protestanti attenti alle diseguaglianze tra sud e nord del mondo. L'associazione Public Eye analizza l'operato delle multinazionali con sede in Svizzera e ne denuncia le violazioni dei diritti umani e dell'ambiente. Ospite della trasmissione Olivier Klassen, portavoce di Public Eye.
Siamo giunti così a conclusione del nostro appuntamento settimanale. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica. Vi aspettiamo fra una settimana.